Allora, per iniziare, oso dire ancora una volta che, e poi mi direte voi se è vero o non è vero, che penso che vi dirò delle cose molto nuove, è una visione totalmente diversa da quella che abitualmente viene prestata del Risorgimento, ma non perché io sono bravo, perché ci sono dei bravi maestri e in qualche modo non sono conosciuti. Sono delle persone di un grande equilibrio, di una grande sapienza, di un grande amore alla Chiesa e di un grande amore all'Italia. La cosa tragica, io più avanti più me ne accorgo, è che la nostra scuola, la nostra cultura, la nostra università, quelli che formano le guide, i docenti, sono veramente indietro culturalmente, perdonatemi, l'espressione forte, poi mi direte se ho ragione o no. Cioè ci sono delle cose che stanno andando avanti, anche il 150° anniversario in qualche modo è stata un'occasione persa, perché non è servita a rileggere il periodo dell'Unità d'Italia in una maniera nuova, legata ai fatti e così via, no? E mi direte voi se è una esagerazione che io dico, se è qualcosa di vero, no? E partiamo con una prima cosa, andiamo come sempre a trivella, quindi dovete aspettare per le conclusioni di arrivare alla fine, ma partiamo dai luoghi, cioè cerchiamo di visualizzare perché siamo qui, no? E già questo secondo me è interessante e ci apre delle prospettive molto grandi. Allora, noi siamo dentro la città leonina, subito qui dietro, usciremo poi dopo, andremo a vederli, ci sono le mura leonine. Cosa sono le mura leonine? Sono le mura di Leone IV, il Papa che le fece erigere nell'851, quindi siamo nell'alto Medioevo, quel periodo che la nostra scuola bypassa allegramente come se non servisse a niente. Sono le mura anti-arabe di Roma, perché gli arabi attaccarono Roma nell'846, fatto che viene ignorato, non è una novità che il mondo musulmano voglia arrivare a Roma, ma i nostri giornalisti sembra che non sappiano della storia italiana, no? E allora il Papa, arrivarono, bruciarono San Pietro e San Paolo perché erano fuori le mura erano sul Tevere ed erano le mura aureliane, no? Ma San Pietro e San Paolo erano al di fuori delle mura e quindi non riuscendo, erano ancora le avanguardie dell'avanzata araba che poi si arrestò intorno all'anno 1000, non riuscirono a prendere la città, a entrare, a saccheggiare, eccetera, e allora se la presero con le due basiliche, no? Allora Papa Leone IV fece per la prima volta circondare di mura anti-arabe San Pietro e poi venne fortificata anche San Paolo fuori le mura con una città che si chiamò Giovannipoli, ma adesso non dobbiamo parlare di questo, no? E allora diventa questo enclave, diventa qualcosa che nei secoli diventerà importante. Le guide dicono questa cosa che è assolutamente assurda, che il passetto di Castello è stato fatto per far scappare il Papa a Castel Sant'Angelo, una baggianata storia. Le mura sono state fatte per difendere San Pietro dagli arabi, perché il Papa a quei tempi abitava a San Giovanni in Laterano, abitava dove è la Scala Santa, dove è il Sancta Sanctorum, no? Quando il Papa tornò ad Avignone, siccome c'erano le mura, divenne più facile venire a abitare qui e in effetti nel 1527 poi il Papa, quando vennero i Lanzichenecchi, usò quel passetto per scappare a Castel Sant'Angelo, ma non fu fatto per far scappare il Papa, fu fatto per proteggere la Basilica molto prima del Rinascimento. Qui vi ho messo l'immagine del Campus Barbaricus che sta totalmente dall'altra parte di Roma, per ricordare, cioè perché il Papa fa le mura di San Pietro? Perché, cosa di nuovo, ne abbiamo parlato miliardi di volte, che le nostre scuole non spiegano, perché il potere temporale del Papa non nasce come una volontà di dominare, ma perché il Papa è l'unica autorità che può oramai difendere Roma, perché l'imperatore è ancora lontano. Per esempio, quando arrivano i Goti fortificano, ci sono due acquedotti nella zona dell'Appia che si incrociavano, vedete qui il disegno, murano gli acquedotti e assediano la città da quel posto, arrivano poi Longobardi, poi appunto c'è l'attacco arabo. Il Papa sempre più è lui che unisce la popolazione e che fa sì che nell'alto Medioevo Roma non diventi Longobarda, non diventi araba, non diventi, ai tempi dei Goti c'erano ancora l'imperatore, c'era Giustiniano, man mano l'imperatore è sempre più distante, no? E allora quando c'è l'unità d'Italia, questo luogo è fortificato, cioè noi adesso passiamo, cioè non ci sono le mura che chiudono tutto. Nel 1870 qui è tutto chiuso da mura, queste mura che hanno una storia lunghissima, perché appunto vanno dall'846 fino a quando venne aperta Via della Conciliazione, quindi le mura vennero rotte a Porta Cavalleggeri, vennero rotte qua, ma precedentemente le mura erano chiuse con delle porte sorvegliate. E avete nella pagina 2 il disegno di Raffaello del secondo attacco dei musulmani arabi, che c'erano già le mura, attaccarono a Ostia, ma il Papa aveva messo su una piccola coalizione con alcuni di Amalfi, alcuni di Napoli, eccetera, e Ostia, la flotta avversaria, venne affondata e quindi Roma fu salva da questo secondo attacco, no? Vedete sotto, in una stampa, la città leonina com'era ai tempi del 1870. Vedete Castel Sant'Angelo, che è questo roccaforte che fa sì che la città leonina sia forte, cioè è una conseguenza che il Papa venga a abitare qui, il fatto che c'erano già le mura e già Castel Sant'Angelo. Questa cosa determina la traslazione del palazzo apostolico dal vicariato, dalla zona di San Giovanni a qui, ma è un fatto rinascimentale, umanistico rinascimentale. Prima San Pietro era solo la basilica dove si veniva a pregare per la tomba di Pietro, il Papa non stava qui. San Francesco d'Assisi è andato a San Giovanni, tutti i santi andavano a San Giovanni a trovare il Papa, no? E allora partiamo da un primo episodio che è già molto significativo. Quando l'ho scoperto, ripeto, non l'ho scritto io, l'ho scoperto da alcuni storici, è di un interesse mostruoso e anche divertente, se volete, come cosa, ma fa capire come le ricostruzioni dei nostri libri sono basate su una conflittualità fortissima che in realtà non esisteva, o meglio, c'era una forte conflittualità, io l'ho chiamato una concordia discorsa, cioè c'era fra Stato e Papa, fra Pio IX e il re Vittorio Emanuele, Cavour, eccetera. Cavour era già morto nel 1860, ma c'era una amicizia inimica. Che cosa succede? Che nel 1870, il 20 settembre, come sapete, si sfonda Porta Pia, poi torneremo a parlare di questo episodio, e il re Vittorio Emanuele, l'8 settembre, cioè 12 giorni prima, aveva scritto così al Papa, leggiamo pian piano i testi. Il re Vittorio Emanuele II aveva invitato il pontefice a non voler cogliere in questo provvedimento di precauzione, che sarebbe l'entrata, Roma capitale d'Italia, l'entrata delle truppe italiane, piemontesi, chiamatele come volete, non voler cogliere in questo provvedimento di precauzione un atto ostile, quanto piuttosto una indeclinabile necessità motivata dalla comune apprensione dell'Italia, del Piemonte e del Papa e dei cristiani, per la sicurezza dell'Italia e della Santa Sede. E gli aveva espressamente promesso, nell'articolo del modus vivendi, accluso, che questa parte della città leonina sarebbe rimasta sotto la piena giurisdizione e sovranità del capo della Chiesa. Lo vedremo qui, quello che non si chiarisce nel 1870, che è il grande problema che richiederà 60 anni per essere risolto, è in che senso il Papa non è cittadino dell'Italia ma è libero sovrano, è libero e quindi può fare quello che vuole senza dover chiedere permesso al re o alla Repubblica, a Napolitano, cioè cosa vuol dire che il Papa è libero dentro la città leonina, che ha una piena sovranità e governo? Cosa succede allora? Che Cadorna, che era il generale delle truppe, secondo quello che gli dice re, arriva a Castel Sant'Angelo, vedete la cartina, la stampa, e si ferma fuori le mura, cioè l'accordo, la decisione del re e del governo italiano era che il Papa sarebbe stato libero di muoversi, avrebbe avuto, non si capisce bene in che senso, in che modo, ma la città leonina, quindi anche, non c'era Via della Conciliazione che è una conseguenza del concordato, ma tutta questa zona sarebbe stata di disponibilità del Papa, e le truppe il 20 settembre si fermano prima di Ponte Sant'Angelo, non lo attraversano, perché il ponte era sotto il controllo del castello, quindi le truppe sono dentro la città, sono al di fuori, ma non entrano dentro la città leonina. Che cosa succede? Che, andiamo a pagina 2, sera, il ministro e il capo dello Stato Maggiore del Vaticano, dello Stato Pontificio, sono ricevuti dal Papa e dal Cardinale Antonelli, d'ordine Sua Santità, si scrive al generale Cadorna invitandolo a occupare la città leonina. E Cadorna ordina che il desiderio del Papa sia eseguito. Cioè, cosa succede? Che il Papa manda a dire al generale Cadorna: per favore avanzate fino al colonnato, non vi fermate fuori, ma per favore venite più avanti. Siamo nella notte fra il 20 e il 21 settembre, il primo giorno in cui l'esercito italiano-piemontese sta qui, no? Perché? La santità di Nostro Signore, dice la richiesta esplicita recapitata il 21 settembre, quindi la mattina del giorno dopo, la santità di Nostro Signore mi incarica significarle, sono i termini dell'italiano di allora, che desidera che ella prenda le sue delle disposizioni energiche ed efficaci per la tutela del Vaticano, mentre essendo state sciolte tutte le sue truppe non ha modo di impedire disordini sotto la sua residenza sovrana. Cioè, cosa è successo? Noi non abbiamo del tutto chiaro cosa è successo. Probabilmente la notte fra il 20 e il 21 settembre i mazziniani o gli anarchici, cioè all'interno del movimento risorgimentale, ci sono delle forze che sono fortemente anticlericali, mentre vediamo che non lo è il re, non lo era Cavour. Cioè, ci sono delle forze che non sono anticlericali, vogliono l'Italia unita ma non vogliono far combattere contro il Papa. Cominciano a dire: non è qui dentro oramai, il Papa aveva già pochissime truppe, le ha sciolte, sono rimaste solo qualche centinaio di polizia, di guardie svizzere e così via. Allora cercano di entrare nei palazzi. Allora il Papa dice: ragazzi belli, ma vi rendete conto che situazione è? Cioè, adesso questi stanno nella città leonina dove voi non ci state, questi entrano e vengono a saccheggiare, vengono a fare chissà che cosa, eccetera. Al che Cadorna, che aveva ricevuto dal re queste disposizioni, il suo contegno verso il pontefice deve essere sommamente benevolo e conciliativo, usargli tutti i riguardi dovuti ad un sovrano, rassicurarlo sulla ferma volontà del governo italiano di impedire ogni offesa o sfregio alla religione e ai suoi ministri. Allora il Cadorna manda un telegramma a Torino e dice: cosa devo fare, avanzo o non avanzo? E il re gli comanda di avanzare, perché se il Papa chiede bisogna obbedire al Papa. Quindi le truppe italiane avanzano fino a dove è adesso la città del Vaticano. Adesso qui siamo nello Stato italiano e la città del Vaticano comincia al colonnato, comincia alle mura successive. Le mura a destra di Porta Sant'Anna non c'erano ancora ai tempi al 1870, vengono erette appunto per differenziare questa cosa. Avanza, ed è interessante che Cadorna manda un biglietto dicendo al Papa: io avanzo perché voi me lo chiedete, cioè non avanzo perché il re me l'ha chiesto, io obbedisco, quindi non mi potete accusare che io sono stato un personaggio che ho fatto un atto inadatto, no? E manda a Torino una richiesta: mi occorre ora conoscere nettamente dal governo se debbo dichiarare che truppe saranno ritirate dietro richiesta consimile. Cioè Cadorna domanda al re: ma se poi il Papa mi dice il 22 di settembre, adesso abbiamo di nuovo il controllo della situazione, ritornate a Castel Sant'Angelo, che cosa devo fare? Cioè, una volta che ho fatto avanzare i soldati, poi li faccio ritirare? E risponde Visconti Venosta a nome del re: ella può dichiarare esplicitamente che le truppe saranno ritirate dalla città leonina sulla medesima richiesta per la quale furono mandate. Cioè, notate, se volete, l'amicizia che c'è, potremmo dire, nel conflitto. Cioè, immaginatevi cosa provava Pio IX, cosa provavano i parroci, quello vedremo, cosa provavano i soldati. Però in questo contesto si mandano telegrammi e dicono: beh, aiutiamoci, cioè è evidente, ti abbiamo creato un problema, te lo risolviamo, però poi dopo possiamo ritirarci se c'è bisogno, e così via. Il Papa, e quindi stando le cose in tali termini, pagina 4, ho l'onore di dichiarare ora che come le truppe italiane sono entrate nella città leonina per desiderio di Sua Santità il Santo Padre, così saranno immediatamente ritirate ad ogni cenno che me ne verrà fatto dell'eminenza vostra, cioè il segretario di Stato, cioè il cardinale, eccetera, già che Sua Maestà il Re d'Italia tiene a rispettare l'indipendenza del Sommo Pontefice. non è chiaro ancora, fino al 29 non sarà chiaro cos'è, ci arriveremo a questo, cos'è l'indipendenza del Sommo Pontefice, no? Allora, nel frattempo ci sono altre questioni. Il Cadorna dice che un ufficiale di Castel Sant'Angelo, che è ancora in mano ai pontifici, dice: ma se noi lasciamo Castel Sant'Angelo, le armi, i proiettili che sono dentro, cioè poi chi se li prende, cioè dobbiamo noi piemontesi prendere in consegna i cannoni che sono lì, erano pochissimi, ma insomma quelle armi che ci sono, i proiettili, o poi arriva un gruppo di mazziniani per esempio e fa razzia di quelle cose, no? E il re, il papa risponde: è chiaro che voi potete utilizzare, cioè prendete quelle armi, difendetele, custoditele. Cioè il papa affida a Cadorna il compito di custodire le armi di Castel Sant'Angelo. Nel frattempo il papa, potete leggere tutto perché sennò arriviamo che dobbiamo correre come sempre, c'è la questione di dove far dormire i soldati italiani e dove far curare quelli che erano stati feriti a Porta Pia o che si sarebbero feriti eventualmente in problemi con la popolazione, no? Allora non si capisce se l'esercito che chiede, dei documenti sono contraddittori perché appunto erano momenti molto particolari, non si capisce se l'esercito che chiede l'ospedale di Santo Spirito in Sassia, sapete dov'è adesso, dove c'è la devozione all'amore misericordioso eccetera, Faustino Covasca, o è se è il papa che lo offre, ma fatto sta che il papa dice: mettete i soldati a dormire nell'ospedale di Santo Spirito in Sassia, cioè siamo sempre dentro la città leonina, fateli dormire lì, poveretti, devono difendere San Pietro, non è che possiamo farli dormire per strada, far mettere le tende, fateli dormire lì e fate sì che siano curati. Quindi il Papa che scomunicherà poi subito dopo, Vittorio Emanuele è già scomunicato, sarà scomunicato di nuovo, cioè è interessante che il Papa da un lato è nemico di Vittorio Emanuele apparentemente, ma d'altro canto gli dice: sti poveri ragazzi, sono giovani, sono italiani, metteteli dentro i nostri ospedali, almeno dormono coperti, se piove non si bagnano e così via, no? E Cadorna chiaramente accetta, cioè di fatto i soldati italiani vengono ospitati dentro l'ospedale gestito dalla Santa Sede e così via, no? In queste cose ci sono delle attestazioni orali, per esempio prendete a pagina 4 in fondo, il rappresentante italiano racconta in alcune deposizioni orali: Papa e Antonelli esprimono in conversazioni particolari bienveillant per le nostre truppe, un italiano francese un po' scadente, ma di cui riconoscono condotta esemplare, cioè come dire, i rappresentanti del Vaticano dicono ai soldati: siete stati esemplari, cioè non abbiamo niente, siete garbati, siete corretti, non state facendo male alla popolazione, state, cioè dentro questa lotta non è una lotta come vorrebbero farci credere i nostri libri, ma in realtà una consapevolezza delle due parti che non c'è altro da fare, bisogna cominciare a convivere, bisogna farsi venirsi incontro, bisogna che lo Stato venga incontro al Papa, che il Papa venga incontro alla Chiesa, perché questo è giusto, perché questo è bene, perché il Papa, che non può dire che lo Stato lo riconosce, in realtà di fatto lo sta già riconoscendo, perché dialoga, tratta, manda telegrammi, manda auguri e così via, no? Vedete a pagina 5, il cardinale replicò che era per il Papa questione di semplice carità ad aprire tutti gli ospedali ai nostri soldati. Egli mi pregò di dire al generale che disponesse pure degli ospedali militari, anche della città leonina, e si impegnò spontaneamente a ottenere dal Papa che ordinasse al commendatore capo dell'ospedale di Santo Spirito, di fondazione particolare, di ammettere gratuitamente i nostri militari in quello stesso stabilimento. Praticamente poi a un certo punto il Papa capisce che dire alle truppe, perché Cadorna, quando Cadorna gli dice: noi stiamo qui, ma se voi volete ce ne andiamo, il Papa dovrebbe dire: ok, va bene, vi diciamo di restare o vi diciamo di andarvene. Ma il Papa non vuole dire vi diciamo di restare, perché sennò sarebbe dire avete fatto bene, e allora risponde: noi abbiamo poche truppe, non possiamo controllare la città. Il prete non risponde, cioè dice una via di mezzo, in maniera che gli italiani capiscano che devono stare lì, senza che il Papa gli ha detto dovete stare lì. Un'ultima questione che quest'articolo pone, interessantissima: a un certo punto, subito nei primi giorni, tutti gli ufficiali dell'esercito italiano cominciano ad andare ai Musei Vaticani, cominciano a visitare le gallerie dei Musei Vaticani, che non erano esattamente come adesso, però c'erano alcune parti aperte, no? E allora dalla Santa Sede si fa noto a Cadorna che il Papa non è così contento che gli italiani appena arrivati subito entrino dentro i palazzi per vedere le opere, eccetera, no? E allora risponde, cioè viene emanato una specie di organigramma per le truppe, che è bene, per rispetto della sensibilità del Santo Padre, che per un certo periodo soldati ufficiali si astengano da visitare i Musei Vaticani e in qualche modo vengano tempi migliori, no? Allora, ecco questo luogo, cioè immaginatevi, non siamo ancora arrivati alle cose decisive, ma voi capite già questo clima stranissimo. Cioè, ma due nemici che si odiano cominciano a dire: vieni nel mio ospedale, vieni, avanza, no, ma io avanzo, ma mi torno indietro, no, guarda, io non faccio entrare i soldati dentro. Cioè, c'è un clima nel 1870, che è l'apice del conflitto, che è un clima particolare. Da dove viene questo clima? Cioè, com'è possibile questo dialogo per cui di fatto il Papa e il Re parlano, anche se il Papa ha scomunicato il Re e anche se il Re ha invaso, appena violato i territori dell'altro sovrano? Seconda immagine interessante, solo a livello di flash, ripeto, è uno scavo. Guardate il Quirinale. Voi sapete che il Quirinale era il palazzo di Pio IX, cioè il Quirinale è il palazzo dei papi che, dopo aver spostato la residenza a San Pietro, preferivano andare sul Colle Quirinale. Pian piano fu costruito, qui abbiamo una persona che conosce bene il Quirinale, perché era un palazzo, diciamo, più per la salute, c'erano meno zanzare della malaria, era più alto, era più fresco e così via. Guardate la torretta del Quirinale, pensate quando si dice che lo Stato e la Chiesa sono nemici, non servono i simboli. La torretta del Quirinale com'è fatta? Essendo la torretta del Quirinale un palazzo papale diventato palazzo presidenziale, voi avete in alto la bandiera dell'Italia. Sotto la bandiera dell'Italia avete la croce, perché è la torretta del palazzo del Papa. Sotto la croce avete le campane che servivano per segnare, non so, l'ora della Madonna, l'ora della preghiera vespertina, eccetera. Al fianco della croce e delle campane, sotto avete l'iscrizione del Papa, cioè quindi sul palazzo dove abita il Presidente c'è l'iscrizione di Papa Innocenzo, e a destra dell'iscrizione della croce e delle campane c'è la bandiera del Presidente della Repubblica e la bandiera dell'Europa. Se il Papa va via, se il Presidente si allontana dalla sua residenza, si ammaina la bandiera del Presidente, mentre quella dell'Italia e quella dell'Europa restano. Sotto c'è l'orologio. Sotto l'orologio cosa trovate? La Madonna con il bambino. Cioè, nel Quirinale, nella torretta del Quirinale, nel simbolo, se volete, del padre, cioè, perché? Cioè, la storia dell'Italia è una storia dove queste due cose si intrecciano. Se il Presidente non decide di andare a vivere fuori nei campi dell'Ardeatina e si fa un palazzo nuovo, cioè i palazzi storici della città di Roma sono dei palazzi che hanno una storia cristiana. Guardate sotto la loggia delle benedizioni, cioè quando la macchina, non so, del futuro premier Renzi deve ricevere l'incarico o deve portare la lista dei ministri, entra con la macchina sotto il grande portale d'ingresso. Quel portale d'ingresso sopra la loggia delle benedizioni, cioè era la loggia da cui Pio IX e gli altri papi benedicevano la folla che stava nella piazza. Guardate la loggia, alle tre bandiere di nuovo, bandiera dell'Italia, bandiera dell'Europa, bandiera del Presidente, sopra la bandiera dell'Italia c'è la Madonna con il bambino. Cioè il premier entra sotto una benedizione, fra virgolette, e se voi guardate le due figure a destra e a sinistra, sono chiaramente San Pietro e San Paolo, come ci sono qui San Pietro e San Paolo, San Paolo e San Pietro, avete lì San Pietro e San Paolo. Perché? Perché quel palazzo non è un palazzo costruito ex novo, ma è il palazzo che era la residenza di Pio, l'ultimo dei papi che ha abitato lì dentro è stato Pio IX. Da quel momento in poi sono andati solo in visita al Quirinale. Terza immagine, il Vittoriano. Come sapete, il Vittoriano viene costruito per Vittorio Emanuele II, non è costruito per il Milite Ignoto, è costruito per con la statua di Vittorio Emanuele II, viene costruito nella fine del dell'Ottocento, quindi ci sono già passati 15 anni dall'Unità d'Italia, e sono al governo i più anticlericali, cioè il governo è passato dai liberali più vicini alla Chiesa, è passato a gruppi molto più duri, poi lo vedremo questo, e allora apparentemente il Vittoriano, poi ci andremo a visitarlo anche, ma intanto ve lo dico fin da adesso, il Vittoriano è fatto tutto di simboli laici, potremmo dire anticlericali, cioè la ragione, la sapienza, il lavoro, la fortezza, il soldato con la spada, cioè sono le virtù cristiane slegate dal riferimento alla Chiesa, no? E se io vi dicessi, ho provato a fare uno studio, un piccolo articolo mio che ho scritto quando c'è stato il 150°, ho detto: ma è possibile che non ci sono i simboli cristiani? Cioè, questo rappresenta l'Unità d'Italia, dove non è possibile che non ci siano i simboli cristiani? Mi sono messo a cercare e li ho trovati, perché non ci possono essere, cioè inconsciamente i fabbricatori del Vittoriano li hanno messi, sapete dove? Sotto al cavallo di Vittorio Emanuele II, che è una statua bronzo dove si può mangiare dentro, e io conosco la famiglia che aveva costruito e ci fu un pranzo dentro il cavallo quando fu costruito, perché il cavallo poggia, cioè il cavallo rappresenta l'Unità d'Italia, il re che ha unito l'Italia, sulla base del cavallo ci sono i simboli dei comuni d'Italia. Allora il comune di Genova ha la croce, il comune di Milano ha la croce, e voi trovate i simboli cristiani perché l'Italia è fatta dai comuni d'Italia, i comuni d'Italia non sono delle cose anticlericali, ma hanno una storia legata ai santi, alle devozioni. Bologna ha il libro dell'università voluta dai papi, Firenze ha i poeti che rappresentano Dante, Petrarca e così via, Firenze è la dotta che ha Venezia ha il leone di San Marco, l'evangelista, cioè c'è il simbolo dell'evangelista perché c'è il simbolo di Venezia. Quindi come dire, certo l'Italia è l'Italia, ma se io vado alla base non è che c'è un'Italia laica e un'Italia cattolica, c'è un'Italia di Vittorio Emanuele II anticlericale, ma il soldato è un soldato dello Stato ed è uno che si confessa, che va a messa, che fa Natale, che battezza i bambini, cioè in realtà l'Italia è una, è cristiana ed è italiana, è cristiana ed è anche sapete lo stemma sabaudo di per sé ha la croce, cioè chiaramente è uno stemma di un sovrano cattolico. Arriviamo adesso ai punti, diciamo i punti fondamentali, poi li riprendiamo. Mi riuscite a seguire? State imparando almeno qualcosa di nuovo? Almeno qualcosa? Bene, allora diciamo in chiave la cosa fondamentale, poi cerchiamo di provarla, no? Prima di dire la cosa fondamentale, una breve sintesi. Voi sapete che l'Unità d'Italia si fa in pochissimo tempo. Ci sono i moti, non posso farvi la storia dettagliata, solo a flash per chi se la fosse dimenticata. Ci sono i moti insurrezionali pre-48 che scoppiano un po' dovunque nel 21 e così via, no? Nel 48 si dichiara la prima guerra di indipendenza, si sollevano varie città, il re è convinto di battere gli austriaci e invece viene sconfitto. A Roma viene fatta la Repubblica Romana, un atto gravissimo per certi aspetti, lo vedremo, e si crea la tensione che non c'era prima, cioè prima il Papa era amico del re, il Papa era contento che l'Italia fosse unificata, il 48 in qualche modo fa un 48, cioè rovina le situazioni precedenti, no? L'Italia manda delle truppe in Crimea, cioè si fa bella con gli alleati, dice all'Italia della Crimea non gliene importa niente, la Crimea è una guerra per la dissoluzione dell'impero turco ottomano che si finirà con la prima guerra mondiale, ma non possiamo parlare di questo. Cavour, con intelligenza politica e con una terribile invece menefreghismo morale, manda a morire dei nostri ragazzi in Crimea perché sa che quei morti gli permetteranno di avere l'alleanza della Francia, quindi quando ci sarà la guerra, quando l'Austria attaccherà l'Italia, la Francia non si opporrà più alla rivalità e quindi l'Italia avrà mano libera per riprendere il nord, la parte est del nord agli austriaci, no? La seconda guerra di indipendenza quindi viene vinta, non solo viene vinta, quindi l'Italia si spinge verso l'est, verso il Veneto, ma cominciano a rivoltarsi i primi stati che sono dentro gli stati pontifici, si fanno le annessioni, quindi in pochissimi anni, in 15 anni si potrebbe dire, si fa quasi tutto. Nel frattempo si crea la possibilità perché Garibaldi vada con i mille a fare una iniziativa che prende il regno delle due Sicilie. Cavour, che in realtà vuole che Garibaldi vada, gli dice che non deve andare, cioè pubblicamente dice non ci andare, e dietro gli dice vai, e quindi Garibaldi riesce, poi vedremo poi come, a sbaragliare in un istante questa cosa, un'altra cosa incredibile, cioè in un attimo non esiste più un regno che era secolare, e il re manda Garibaldi a casa perché Cavour vuole lo Stato, non vuole la dittatura degli estremisti del Risorgimento. Nel frattempo l'imperatore francese, che era la vera difesa, il Papa non aveva un esercito, questo non è mai scritto nei libri di storia, aveva delle truppe per la polizia, per poter controllare i briganti, cioè aveva come qualsiasi, anche San Marino ha un esercito, ma non è che ha un esercito, cioè San Marino ha delle persone che devono controllare chi entra, chi esce, chi paga le tasse e così via, no? L'imperatore è preso dalle questioni di Francia, dalla crisi, dalla Repubblica, eccetera, eccetera, e allora il re parte, prende Roma, perché tanto Roma non è difesa, e in un attimo finisce tutto, cioè non c'è nessuna battaglia, non c'è nessuna guerra, cioè c'è solamente, lo vedremo, la scaramuccia di Porta Pia, non c'è nessuna guerra, no? E in 15 anni viene fatto lo Stato d'Italia. Allora, interessante, prima cosa fondamentale, la mia tesi, che è secondo me la tesi anche di altri autori più lungimiranti, è che come è stato provvidenziale l'origine del potere temporale della Chiesa, questo è fondamentale, cioè capire che se il Papa nell'alto Medioevo non avesse fatto le mura leonine, non avesse fermato i Longobardi, non avesse gestito gli acquedotti, non avesse aiutato i contadini, non avesse salvato gli scribi, la scrittura, l'amministrazione, il pagamento delle tasse, eccetera, Roma sarebbe scomparsa. Cioè, in realtà la provvidenza ha voluto questa cosa. Sapete, io ho scritto la tesi di laurea, che non vi invito a leggere perché è troppo complicata, semmai leggetela in una sintesi, che si chiama Il potere necessario, dove il potere del Vescovo di Roma nel Medioevo non è necessario a livello teologico, cioè Gesù non ha mai detto che è necessario che il Papa abbia uno Stato, ma è stato necessario a livello storico, cioè è stato la salvezza dell'Italia ed è stata la nascita dell'Europa. Se il Papa non fosse rimasto indipendente, non ci sarebbe stata l'Inghilterra, non ci sarebbe stata la civiltà franca, non ci sarebbe stata, sarebbero rimasti i barbari e il mondo latino bloccato dentro dai Longobardi. In realtà il papato ha fatto sì, una cosa incredibile, ne abbiamo già parlato gli anni scorsi, che nascesse l'Europa. Il Papa era sotto i Longobardi, ma ha mandato i monaci a evangelizzare il Kent, Canterbury. Canterbury è una fondazione di Papa Gregorio Magno che cambia la storia dell'Inghilterra, tant'è vero che l'Inghilterra ha due croci nella sua bandiera e porta la cultura, il latino, cioè cambia la storia di popoli barbarici e così via, no? Ma è provvidenziale anche la fine, cioè questa è una parola che ha usato Montini, avete qui un testo avete a pagina 8, un testo di Montini ai tempi del Concilio Vaticano II, quando non era ancora Papa, fece una relazione al Campidoglio e disse a un certo punto: ma la provvidenza, ora lo vediamo bene, aveva diversamente disposto le cose, quasi drammaticamente giocando negli avvenimenti. Cioè Paolo VI ha il coraggio di definire, non da Papa, da Cardinale, gli eventi del Risorgimento una provvidenza. Notate, una parola molto forte, cioè per me la parola provvidenza, a me piace usarla per il 750, quando nasce lo Stato della Chiesa, e la possiamo riusare per il 1870. E se voi leggete, su questo torneremo a vederlo a pagina 7, l'intervento di Pio XI, quando Pio XI dichiarò ai parroci romani che mentre lui stava predicando ai parroci romani, nella sala del Laterano, la sala della conciliazione, che è al primo piano del Palazzo Lateranense, il cardinale segretario di Stato e Mussolini stavano firmando il concordato, dice a un certo punto: noi oggi chiediamo allo Stato italiano la cosa più piccola che gli possiamo chiedere, e la otteniamo, perché il Papa sia libero. In realtà noi potremmo dire che il potere temporale della Chiesa non è mai finito, perché in questo momento Papa Francesco è un sovrano territoriale, cioè lo Stato del Vaticano è un vero Stato del Vaticano, che potrebbe anche un giorno non esistere più, ma per ora la Chiesa lo ritiene necessario per esplicitare meglio la sua azione libera. E notate la frase che dice, bellissima, Papa Pio XI, siamo alla settima riga di pagina 8. Ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco Benedetto, quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima. Cioè fa l'esempio di San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi era una presenza di Dio nel mondo, ma per stare nel mondo San Francesco aveva un corpo, cioè occupava dello spazio, mangiava, aveva un movimento delle braccia. In San Francesco piccolino c'era un'anima e un corpo. Ecco, lo Stato, dice Pio XI, lo Stato del Vaticano è come piccolo come il corpo di San Francesco, ma ha dentro di sé un'anima che è sconfinata. Ne parleremo poi. Pensate che cosa ha voluto dire l'indipendenza dello Stato del Vaticano nel 1944. Cioè, quando c'è stata l'occupazione nazista, perché il problema, ci sono dei momenti in cui lo Stato può essere benevolo verso la Chiesa, ma quando Hitler voleva rapire il Papa, voleva ucciderlo, voleva distruggere la Chiesa, non voleva far morire solo il popolo ebraico, Hitler voleva distruggere la Chiesa cattolica, quella cosa lì non era Stato italiano, diventa come un freno, cioè se io entro lì dentro sto violando il diritto internazionale, cioè devo fare un atto che è più grave che se semplicemente stessi entrando nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, che è territorio invece italiano, no? E voi sapete che San Pietro, San Laterano eccetera erano pieni dei nostri futuri costituenti, no? Nenni era custodito dentro San Giovanni il Laterano, nel seminario, Calamandrei, Gian Giacomo Feltrinelli a 17 anni è stato alcuni mesi dentro il seminario di Roma perché i genitori l'avevano messo lì, cioè c'erano circa 1000 rifugiati resistenti, ebrei, italiani, fascisti, antifascisti eccetera, che stavano lì dentro. La tesi allora, punto 2-3. La proposta modestissima che io faccio, ma non sono modesti quelli da cui la imparo, è che avevano ragione sia il Risorgimento sia Pio IX. Cioè non è che uno aveva ragione e l'altro torto, ma entrambi, il Risorgimento sapeva che l'Italia doveva essere unita e non poteva avere altra capitale che Roma. E secondo me questo lo sapeva bene anche il Papa. Cioè non poteva esserci un'altra capitale a differenza di Roma, e Roma non tanto per le memorie laiche, politiche romane, ma esattamente perché Roma aveva il papato, perché era la città che aveva sempre tenuto unita l'Italia. D'altro canto il Papa aveva ragione a dire: io non posso essere un tuo suddito. Io Papa Pio IX non posso diventare un suddito del re, perché io sono, per l'aspetto spirituale, più importante del re. Se io voglio parlare della pace con l'Austria e tu sei nemico dell'Austria, io devo poter intervenire con l'Austria senza che tu mi impedisci, perché io ho un tipo di autorità che è diversa dalla tua. Io non posso fare quello che tu mi dici, tu dici a un tuo verso, tu questa cosa non la puoi fare. Io ho bisogno di una libertà per lavorare per l'unità del genere umano. Il Papa deve poter parlare all'America, all'Australia, all'Africa, il suo compito è. E avevano quindi, se volete, entrambi torto, cioè lo Stato italiano aveva torto a non capire la grandezza del ruolo del Papa, cioè lo Stato italiano aveva paura del Papa. Vittorio Emanuele II aveva paura che il Papa gli mettesse ombra. E il Papa aveva paura del re, anche lui aveva torto da questo punto di vista, non aveva quella lungimiranza storica di capire che ci avrebbe guadagnato che sarebbe stato provvidenziale quell'evento, perché sono cose difficili, cioè quando stai negli eventi non è una colpa morale, bisogna capire che è una situazione difficile da capire e anche noi probabilmente non avremmo capito niente, sono stati pochissimi quelli che hanno capito dove sarebbe andata l'Italia. No? E allora questa mia tesi è contro le due opposte scuole storiografiche. Voi sapete che ci sono due scuole storiografiche. La prima dice che l'Italia non ha avuto un vero risorgimento completo perché non si è mai separata dalla Chiesa. Questa per esempio è la tesi di Gramsci, la tesi del Partito Comunista degli anni 50, degli anni, cioè la tesi precedente alle discussioni attuali, cioè è l'accusa che il risorgimento è stato una rivoluzione troppo borghese, è una rivoluzione troppo vicina alla Chiesa, troppo vicina alla mentalità italiana, non ha avuto il coraggio di essere veramente laica, veramente protestante. L'altra accusa è invece quella, se volete, della linea di Galli della Loggia, persone tutte rispettabili, Gramsci, Galli della Loggia, io non voglio dire, io sono un nano, però sono a volte sulle spalle dei giganti, pensate alla Pellicciari per esempio, c'è alcuni che dicono il risorgimento, il suo dramma è che ha rotto con la Chiesa, cioè il risorgimento ha veramente creato uno iato oramai impossibile, sono due tesi paradossalmente opposte, cioè una dice che non si è rotto, l'altra dice che si è rotto del tutto. La mia tesi, la tesi di Cardia, ecco se volete vi dico il nome a cui io mi rifaccio, Carlo Cardia è stato il segretario di Berlinguer per le questioni politiche, un personaggio gigantesco, insegna diritto ecclesiastico a Roma 3, qualsiasi di voi sia docente, chiunque interessato, vi invito a leggere questo libro è il libro se vuoi più serio, forse il più serio che sia sul risorgimento, cioè, e io cercherò di raccontarvi con una serie di varianti questa tesi, no? Punto terzo. L'Italia, cerchiamo di capire questa tesi, cioè che in realtà il re e lo Stato italiano e il Papa avevano ragione, avevano torto e non erano capaci di trovare, cioè perché c'era questa situazione così particolare? Primo punto. Perché l'Italia è l'unico paese europeo, potremmo dire, dove è nata prima la nazione e poi lo Stato. Cioè in realtà l'Italia era già un paese unito, era già un paese dove cattolici, liberali e persone di sapevano di essere italiani, anche se era frammentato in vari stati. Guardate che questo è importantissimo, cioè dire agli studenti non è il risorgimento che fa l'unità d'Italia, ma il risorgimento può unire a livello di Stato, di ordinamento giuridico, l'Italia, perché l'Italia già è unita culturalmente, idealmente, spiritualmente, nei riferimenti letterali, nei libri, nei romanzi, nel sentire, nella lingua. In qualche modo è demitizzare anche il risorgimento. Il risorgimento che cosa ha fatto? Ha fatto l'ultimo passetto, cioè che in realtà aveva già fatto il Medioevo, aveva già fatto l'età patristica, avevano già fatto i papi, avevano fatto i comuni, cioè in realtà l'unità d'Italia è un fatto, potremmo dire, medievale. L'uomo medievale sa che l'Italia è una. Vi ho messo qui, potete amarlo o non amarlo, ma è interessante che lo dica, io personalmente gli voglio bene, Roberto Benigni, che come sapete a Sanremo nel 2011 disse: l'Italia è l'unico paese al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione. L'ha tenuto insieme la lingua e la cultura, immensa. Un paese che non proclami forti i propri valori è pronto per l'oppressione e la servitù. L'Italia aveva chiari i valori prima di avere Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Mazzini, Cavour e così via, no? La bandiera venne inventata, trovata, scelta da Mazzini da un verso di Dante Alighieri. Ora questo non è sicuro, alcuni dicono che non è vero, ma Dante parla del rosso, del verde, del bianco in una famosa, in alcuni famosi versi. Probabilmente non è vero, ma è interessante che Benigni dica che fra la bandiera e Dante c'è una vicinanza. Dante sente l'unità, Dante parla dei vari luoghi dell'Italia, no? E poi dice, questo è un punto bellissimo, abbiamo inventato noi la libertà nel 1100, nel 1200, i comuni liberi. Guardate che la libertà non è un'invenzione dell'illuminismo. anzi l'illuminismo, quello originario, non gli stati liberali successivi, anzi Enrico VIII, l'Inghilterra, sono tirannici rispetto al Medioevo. Il Medioevo aveva una serie di realtà come le corporazioni, le gilde, la Magna Carta, dove ogni realtà si difendeva, era libera e nessun sovrano poteva toccare i diritti del bosco che era del paese, del villaggio, le terre libere, c'era la persona che poteva essere si poteva rifugiare nei monasteri. Il Medioevo ha inventato la libertà. I comuni lottano contro l'imperatore perché l'imperatore vuole assoggettare tutto a se stesso, ma nel Medioevo è chiaro che l'imperatore non è il capo di tutti quanti e il monastero è il luogo comune dove tutti possono rifugiarsi. Enrico VIII sarà il primo terribile sovrano che distruggerà tutti i monasteri per avere lui i beni dei monaci, i beni dei comuni e avere un'autorità centralizzata, che è il vero pericolo. L'Inghilterra di Enrico VIII e poi di Maria la Cattolica e poi di Elisabetta la Prima e poi di Cromwell, che hanno diverse colorazioni, ma sono dei dittatori, cioè ognuno impone agli altri la sua visione della vita, cosa che nel Medioevo non avveniva. Cardia spiega: il Risorgimento unifica in stato una nazione che esiste da secoli. Interrogato di quale sia la nazionalità di Giulio Cesare, San Benedetto, Giotto, Raffaello, Dante, Petrarca, Savonarola, Leopardi, Beccaria e mille altri, nessuno esiterebbe a dire sono italiani. Dante è italiano, non è parte di Firenze, non viene la parola, vabbè, avete capito, e viceversa, cioè sono italiani, Beccaria e così via, no? Il grande studioso di italianistica Serianni, riferendosi a De Mauro, altro grande studioso, Serianni dice: l'italiano, l'Italia si è fatta perché i preti parlavano italiano nelle prediche della Sicilia, di Napoli, dell'Umbria, delle Marche, del Veneto, della Lombardia, del Piemonte. Cioè l'unità cattolica ha unificato la nazione a livello linguistico. Pensate che Don Bosco nel 1855, dopo aver scritto una storia della Chiesa per i ragazzi, per le scuole, dopo aver scritto una storia sacra, una storia biblica, nel 1855 scrive una storia d'Italia. 1855, ancora non sono stati, non è stato unificato, non c'è stata la seconda guerra di indipendenza, e Don Bosco scrive per i ragazzi delle scuole del Piemonte, di Torino, una storia d'Italia. Che vuol dire? Quello che vorrei farvi riflettere è che secondo me è fallace la prospettiva di chi, parlando dell'unità d'Italia, parla solo dei filosofi, parla solo di Gioberti, di Manzoni, parla solo di Tommaseo. In realtà i cattolici che hanno fatto l'Italia sono stati certo Gioberti, Rosmini, Manzoni, ma sono stati molto di più i preti, le suore, i catechisti, la gente che faceva la carità, i papà, le mamme, le nonne, il Natale, la Pasqua, il pellegrinaggio di Santa Rosalia e così via. Cioè l'Italia era Italia perché Santa Rosalia era in qualche modo nell'orizzonte di un popolo che sentiva quelle persone appartenenti a se stesso. Punto quarto, la natura dolce del Risorgimento. Allora, questa espressione dolce è una parola appunto inventata da Carlo Cardia. Carlo Cardia dice che in fondo noi dovremmo essere fieri del Risorgimento perché in Italia, l'Italia è l'unica nazione-stato dove si è giunti all'unità della nazione senza lo spargimento di sangue, senza l'odio delle persone fra di loro. La via italiana è la più bella via per arrivare a una nazione, perché per arrivare all'Inghilterra ci sono stati massacri di re, di regine. Cromwell ha ucciso il re Carlo I, poi quando Cromwell è stato sepolto il re Carlo II ha fatto riesumare il corpo di Cromwell e lo ha pubblicamente decapitato, cioè ci sono state delle lotte terribili. La Francia ha avuto la rivoluzione francese, che è stata una cosa vergognosa dal punto di vista di vista umano. Sapete che la rivoluzione francese ha ucciso molte più persone di ghigliottina di tutte quante l'inquisizione nella storia, cioè venivano uccisi i preti, le suore, chi era contro il re, poi dopo arrivava un altro e uccideva quelli che avevano ucciso i preti e le suore, poi c'è stato il terrore, poi c'è stata la guerra con cui l'esercito francese, prima che arrivasse Napoleone, ha voluto esportare le idee dell'illuminismo. Cioè la rivoluzione francese, che è una cosa grandissima per altri aspetti, ma è arrivata alla libertà, alla nazione, attraverso un'ecatombe di persone. L'Italia è l'unico Stato dove si è arrivati all'unità d'Italia senza rompere il tessuto sociale, senza far sì che morissero i romani, cioè di fatto le truppe sono entrate qui dentro, sono morti 40 soldati piemontesi e 20 soldati pontifici. Che è una cosa grave, vedremo che la colpa non è del Papa ma è di Kanzler, era il capo della guarnigione pontificia, ma sono 60 morti, cioè questa cosa, nella rivoluzione sono morte decine di migliaia di persone di ghigliottina. Pagina 13, si può tornare a riflettere in fondo, dice Cardia, sul carattere moderato del risorgimento. Cioè il risorgimento ha una caratteristica che è la moderazione. Di non alla fin fine di tendere la corda senza mai rompere pienamente il legame fra la popolazione che è cattolica, il Papa, i vescovi, i preti, i laici, i magistrati, la polizia, l'esercito, il re, la monarchia e così via. Pensate, per esempio, c'è stata una mostra tempo fa alle gallerie del Quirinale, è interessante, c'erano i soldati che partivano per le guerre di indipendenza e c'erano i parroci che li benedicevano, i parroci cattolici. Cioè voi vedete che in un paesino del Piemonte partiva il soldato che andava a morire, forse a salvarsi, il parroco era lì a star vicino alla famiglia, perché era bello che ci fosse la guerra di indipendenza contro l'Austria, e il Papa Pio IX lo sapeva benissimo. Pagina 15, in particolare si potrebbe ulteriormente aggiungere, per avere un quadro globale, che l'Italia è stata così moderato questo passaggio che non abbiamo avuto nell'Ottocento, già in Italia non c'erano più, nell'Italia che viene vista sempre come retrograda rispetto all'Inghilterra, rispetto all'Olanda. Voi sapete che nel 1800 ancora in Inghilterra c'era la schiavitù. Nel 1807 c'è stato l'atto di abolizione della schiavitù. Nel 1807 in Italia gli schiavi non ci stavano da un pezzo, non ci stavano. Cioè non c'era il razzismo in America, e molto più tardi, per esempio l'apartheid, il Sudafrica che è di origine olandese, voi sapete che il Sudafrica dipende dalla cultura olandese, cioè altri stati avevano ancora non sciolto dei nodi che in realtà il risorgimento ce l'aveva dietro da un sacco di tempo, perché la cultura cattolica aveva dato ali al processo. Però vediamo due punti, il quinto e il sesto. Il risorgimento ha avuto degli elementi di grande durezza, ma questi elementi di grande durezza sono stati compensati da elementi di grande dolcezza, appunto, di grande comprensione. Vi dico che sono contento degli animi accesi che ci sono, siamo venuti a discutere delle varie correnti, le varie cose, perché è un tema complesso, lo vedete, forse anche più semplice di quello che si pensi, ma mi interessa, cioè, darvi una lettura, il mio è uno stimolo a pensare, poi dopo ognuno ha le sue posizioni, non è dogma di fede quello che io dico, grazie a Dio. Allora, vediamo due aspetti complementari, cioè la durezza dello Stato italiano e in qualche modo anche della Chiesa, perché sono una doppia durezza, un doppio errore se volete, e insieme la dolcezza dell'una e dell'altra. Quindi vediamo la posizione più favorevole al Papa contro il Risorgimento e la posizione più favorevole in realtà entrambe, perché sono due durezze e due dolcezze. Allora, prima cosa, per capire come, non è che il Papa e i cattolici erano così stupidi, cioè questo è importante, noi dobbiamo togliere l'idea, ma non perché la dobbiamo togliere in astratto, perché è falsa storicamente, Pio XII non era uno scemo, e così i filosofi cattolici, e così la gente, così i preti, così le suore. Innanzitutto la Repubblica Romana, primo punto. La Repubblica Romana è un primo elemento di grandissima durezza, dove al di là dei proclami avvengono dei fatti molto gravi. Alla Mazzini, che è l'ala estrema, potremmo dire, del Risorgimento, viene fatto cittadino romano onorario, perché Mazzini non era cittadino romano. Il triunvirato va a insediarsi nel seminario maggiore che sta dietro. Mazzini e gli altri due triunviri avevano la loro sede dietro la chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, dove c'è la magnifica piazza settecentesca. Sulla sinistra, guardando la piazza, sulla sinistra era dove stava il triunvirato romano. Mazzini, nel suo primo intervento a Roma, dice: dopo la Roma degli imperatori, dopo la Roma dei papi, verrà la Roma del popolo. Una nuova epoca sorge, la quale non ammette il cristianesimo, né riconosce l'antica autorità. Cioè, poi vedremo che Mazzini in realtà dice e nega, cioè il problema è che le persone della Risorgimento sono molto ambigue, no? Però ci sono delle frasi chiare, qui c'è l'influenza della massoneria chiaramente: non è ammesso il cristianesimo, cioè alcuni dei padri risorgimentali identificano l'unità d'Italia con la fine del cristianesimo. O se volete, per altri, alcuni vogliono la protestinizzazione dell'Italia, altri vogliono l'estinzione di ogni religione. Mazzini, per esempio, vuole che nasca una nuova religione, poi lo vedremo. Ispirato da Mazzini, dice Gardia, la Repubblica Romana anticipa un carattere tipico del Risorgimento italiano, l'essere contro la Chiesa istituzione. Cioè il Risorgimento è chiaramente contro la Chiesa istituzione ed è contro chiaramente il Regno delle Due Sicilie, contro i vari ducati, eccetera, eccetera. Ma nei confronti della Chiesa vuole al tempo stesso la sua benedizione, cioè vuole che la Chiesa finisca, ma vuole che la Chiesa benedica la Repubblica Romana. Ma in Italia si cantano tanti Te Deum come nell'Ottocento per ringraziare Dio di eventi del tutto opposti. I triunviri, quindi Mazzini e gli altri due, decidono che il giorno di Pasqua 8 aprile venga celebrata una solenne messa in San Pietro, chiaramente il Papa non c'è, cioè San Pietro è occupata dalla Repubblica Romana, venga celebrata una solenne messa in San Pietro e di fronte al rifiuto dei canonici, i canonici si oppongono alla celebrazione, fanno celebrare il rito da Monsignor Spola con l'assistenza del Barnabita Gavazzi del Teatino Ventura, il tricolore viene integrato nelle cerimonie religiose. Cioè la messa si fa per il tricolore, per la Repubblica Romana. Mazzini assiste alla messa, Mazzini che era un anticlericale, assiste alla messa in posizione speciale con sciarpa tricolore. Quindi immaginate Mazzini in piazza, cioè non sono fatti reali questi, non sono leggende. Mazzini sta a messa cattolica con preti, con la vera consacrazione, anche se quei preti sono in rotta con il Papa, però è una messa diciamo vera, valida ma non lecita, si potrebbe dire, per usare un non è una messa cattolica, è una messa. Beh. Alla Chiesa si chiede di celebrare riti, cantare inni per la Repubblica e i governanti. Il 26 marzo nella Repubblica Romana si istituisce un triduo solenne alla divinità, qui è Mazzini, cioè non è più a Dio, a Cristo, alla Trinità, ma una triduo alla divinità, e nello Stato si vuole, con la benedizione del cielo, inaugurare la guerra italiana. Cioè Mazzini e il triunvirato vuole che i preti preghino perché i romani vincano i francesi che arrivano alle porte di Roma, no? Quando arriva Oudinot, si dispone che al primo suono delle campane a stormo sarà esposto nelle principali chiese il Santissimo per implorare la salute di Roma e la vittoria del buon diritto. Ma notate che questo, se è un segno cattolico, d'altro canto è un segno durissimo, cioè Mazzini dice ai preti: comando io, cioè se io vi obbligo a fare la messa perché Garibaldi sconfigga a Porta San Pancrazio Oudinot, voi lo dovete fare. Cioè il mondo cattolico, il Papa capisce che Mazzini è durissimo. È anticlericale, cioè sotto la veste di un uso della Chiesa sta in realtà mettendo una mentalità che è anticlericale, che è massonica, che è fortemente aggressiva, no? La Repubblica realizza, almeno teoricamente, perché non ci fu il tempo, cioè nella Repubblica succede ciò che poi accadrà nello Stato italiano, un'opera di spoliazione integrale della Chiesa. Si vengono nazionalizzati tutti i beni ecclesiastici dello Stato romano e si promette di provvedere al sostentamento del clero. Cioè Mazzini ha l'idea a Roma nel 48-49 che io prete sono pagato dallo Stato, quindi divento un funzionario dello Stato, quindi lo Stato mi comanda e io devo fare quello che dice il triunvirato. Capite il problema? Questa cosa chiaramente non è giusta, non è liberale. Cioè questa cosa è l'esatto contrario del liberalesimo. Mazzini è un illiberale, la massoneria è illiberale perché non vuole l'esistenza delle libere aggregazioni di civili come è la Chiesa, no? I palazzi apostolici vengono posti sotto la sorveglianza del triunvirato, cioè il San Pietro, il palazzo apostolico, eccetera, la piazza, sono oramai governati dalla Repubblica e non più da colui che li ha costruiti, da colui che ne è il proprietario, dai canonici e così via, no? Il 27 aprile il triunvirato decreta che chiunque può lasciare le congregazioni religiose, le suore, i frati, e chiaramente dicendo questo li incoraggia, cioè dice a una suora di clausura sposati, cioè è il tentativo di dissolvere il mondo religioso presente nei conventi. Quando propone le guarentigia, perché già Mazzini propone al Papa, se tu torni ti facciamo essere libero di essere Papa, ma le guarentigie proposte da Mazzini e poi dallo Stato italiano non sono le guarentigie di un Papa che vuole che può parlare contro la Prima Guerra Mondiale, ma sono le guarentigie di un Papa che è semplicemente un vescovo di Roma e che deve obbedire al Primo Ministro dello Stato italiano. Cioè non è un vero riconoscimento di libertà, ma è un modo di dire: tu puoi essere Papa, però qui comando io, cioè tu sei Papa finché io ti do il permesso di essere, di dire alcune cose e di non dirne altre. Se voi guardate i testi di Mazzini, voi sapete che Mazzini era credente alla maniera massonica, cioè Mazzini parla sempre di Dio, Dio è popolo, ma non è più cristiano. Per esempio, dice Mazzini nei suoi scritti sulla religione, siamo in fondo a pagina 17, il vostro dogma si compendia nei due termini, caduta e redenzione, il nostro nei due, Dio e progresso. Cioè Dio è presente nel progresso, nella scienza, nella tecnologia. Termine intermedio fra la caduta e la redenzione, per voi cattolici, è l'incarnazione del figlio di Dio. Termine intermedio per noi tra Dio e la sua legge, la legge, notate, Mazzini è un legalista, cioè chi non capisce più Cristo diventa un legalista. Il termine medio fra Dio e la legge è l'incarnazione progressiva di quella legge nell'umanità. Noi crediamo nello Spirito, non nel Figlio di Dio. Cioè noi crediamo che Dio agisca nello spirito dei rivoluzionari. È Dio che agisce nei rivoluzionari, quindi Dio c'è, ma Dio non agisce in Cristo, nei sacramenti, nel perdono, nella misericordia e così via, no? Pagina 18, Mazzini usa la parola crociata, questa è una cosa interessantissima, cioè l'idea di allora è che il cattolicesimo, la fede, deve servire a fare una guerra crociata contro il Papa, contro l'Austria, contro la monarchia, no? Dice così: splenda sulla Santa Crociata il segno della nuova fede, Dio, progresso, umanità, Dio, principio e fine di ogni cosa, progresso, la legge da lui data alla vita, l'umanità interprete nel tempo e a tempo di quella legge. Altra notazione storica, scusatemi, staremo appunto più tempo del solito, ma penso ne valga la pena. Mi ha raccontato il parroco, voi sapete che c'è una grande figura della Roma repubblicana, Ciceruacchio. Mi ha raccontato il parroco di San Giacomo che negli annali della sua parrocchia, mi devo far dare i documenti scritti perché io finché non vedo non sono sicuro, lui mi ha raccontato che Ciceruacchio entrò e voleva bruciare i confessionali di San Giacomo, sapete San Giacomo su Via del Corso, no? Andando verso, perché lui era, Ciceruacchio era anticlericale, era, cioè voleva la distruzione della Chiesa. Chi è che si oppose alla distruzione dei confessionali? La madre di Ciceruacchio. Si mise in mezzo e disse: se bruci i confessionali prima devi uccidere me. Capite che il risorgimento non è solo dolce, cioè è violento, è duro, è massonico, cioè io non nego questa cosa. Parallelamente c'è la chiusura della Chiesa, anche questa va, cioè noi dobbiamo avere il coraggio di dire che per un contesto difficilissimo la Chiesa non ebbe quella sapienza, perché forse era difficile, serviva tempo, serviva di riconoscere che in realtà le idee liberali potevano essere separate dall'anticlericalismo e dalla massoneria, cioè riconoscere che una cosa era la libertà di coscienza, la libertà di espressione, e una cosa era la distruzione dei simboli religiosi o l'obbligare il clero a fare quello che lo Stato voleva, no? Dice Cardia: è vero che tramite Risorgimento il Papa è stato, in qualche modo è cresciuto di livello, cioè è esploso ancora di più nel mondo il suo ruolo universale, il suo ruolo spirituale. Il Papa dopo il Risorgimento paradossalmente è più ascoltato nel mondo di prima del Risorgimento. Il Papa, il Risorgimento lo fa più importante, il Papa non meno importante, perché lo esalta nel suo vero ruolo. Resta però un fatto che completa la complessità. Perché la Chiesa non distingue le fonti buone del liberalesimo dai frutti velenosi del laicismo. Non comprende che l'Europa delle nazioni chiede cambiamenti anche al potere temporale. Soprattutto non comprende che quelle prime affermazioni di diritti di libertà politica, religiosa, culturale, sono espressione di una nuova storia universale e sono frutto della civilizzazione cristiana. Questo è molto bello, cioè in realtà il liberalismo, il Risorgimento, nasce dalle radici cristiane, lo riconoscerà pienamente la storia successiva, cioè è dal Vangelo che nasce il diritto alla libertà, la dignità dell'uomo, il rispetto del pensiero, la libertà di aderire liberamente a Cristo e così via, no? In qualche modo Roma non riconosce la propria paternità dei diritti di libertà e di uguaglianza tra gli uomini, prende la distanza da una società più libera che essa ha contribuito a formare. Cioè questa società più libera lei l'ha formata, ma è come se la tenesse a distanza. La tiene a distanza perché giustamente ne ha paura. Nel sillabo alcuni articoli dicono delle cose verissime che si verificheranno, cioè l'assoluta esaltazione del progresso contro la fede porterà alla morte, porterà alla rovina, ma insieme vengono condannati altri aspetti che invece sono pienamente cristiani, sono pienamente parte del nostro patrimonio. L'indurirsi della situazione. La situazione però si indurisce ancora, perché la Repubblica Romana, un episodio, finisce, si indurisce con gli eventi dopo il 60. Già nel 48, nell'agosto, il re fa sciogliere i gesuiti. Non avremmo Papa Francesco se avesse avuto semplicemente il Risorgimento, cioè i gesuiti vengono sciolti varie volte nella storia della Chiesa. Questo è un scioglimento italiano, cioè il re ha paura dei gesuiti, perché i gesuiti sono fermi nella dottrina, e allora proclama vietando loro di riunirsi, cioè li caccia via dalle case, vieta loro anche di stare nella stessa casa. Ogni gesuita deve vivere nella sua casa, tornare dai genitori. Questo, guardate che è già durissimo, cioè è un atteggiamento probabilmente illiberale. Nel 55 vengono soppressi tutti gli ordini che non hanno un impegno attivo, per esempio gli ordini contemplativi, come i carmelitani per esempio, no? E vedremo poi che qui non c'è più il convento, qui c'era il convento che viene occupato dallo Stato e distrutto, per cui non c'è il chiostro dei carmelitani, bisogna un convento carmelitano, no? Cioè vengono sciolte le clarisse, le visitandine, le benedettine, i benedettini, qualsiasi ordine prega è inutile. Lo Stato, al posto di dire voi siete liberi, fate quello che volete, non è un problema nostro, lo Stato illiberale obbliga, pensate una suora di clausura che sta da 50 anni dentro le agostiniane, gli viene detto te ne devi andare a casa, sposati, fai quello che vuoi. Notate che è la stessa cosa che avviene a distanza di secoli da ciò che è stato fatto dalla riforma protestante, questo che i nostri libri non dicono, cioè Lutero, Melantone obbliga tutte le suore a uscire dai chiostri, tutti i frati. Quando arrivano i luterani non ci sono più i francescani, non ci sono più i domenicani, non sono più i gesuiti, nessuno può, i gesuiti devono ancora andare avanti, ma cioè pian piano che la riforma avanza, nessuno ha il diritto di essere religioso. Vi ho raccontato la storia bellissima dell'umanista Pirkheimer a Norimberga, questa suora Clarissa che risponde a Melantone, vuole che le suore si sposino, e lei dice, sentite, la Bibbia la conosciamo noi meglio di voi, Gesù non si è sposato, io voglio essere come Gesù, come potete obbligare me a sposare? I luterani gli fanno 150 prediche coatte per obbligarli a farsi protestanti, loro resistono, ma non avranno mai più la comunione nel Carmelo di Norimberga, moriranno tutte senza avere più un confessore, uno che gli dà la comunione. Una storia meravigliosa dal punto di vista delle Clarisse, cioè donne che restano lì a pregare Dio, a dire i vespri, le lodi, senza poter più fare la comunione. Così Enrico VIII fa distruggere l'abbazia di Canterbury. Se voi andate a Canterbury, la cosa più importante non è la cattedrale, ma l'abbazia, di cui restano solo le rovine, perché Enrico VIII distrugge tutti i monasteri d'Inghilterra tranne Westminster, perché è il monastero regale dove seppelliscono i reali, e lo fa prendere da sacerdoti di sua fiducia, cacciando via i monaci che stavano lì, no? Ancora più grave è la legge del 1866. Nel 1866 lo Stato abolisce tutti gli ordini religiosi, quindi non solo quelli contemplativi, ma appunto anche i francescani, anche i domenicani, anche le suore di carità, anche le suore che avevano una scuola, anche le suore ospedaliere. Cioè non è più lecito nello Stato italiano, siamo prima del 70, 1866, siamo 4 anni prima, diventa vietato essere religioso. Se voi leggete qui, sono interessati 25.000 enti, 1793 conventi, monasteri, case religiose, 100.000 fra religiosi e religiose. Questa cosa è durissima, cioè lo Stato risorgimentale, come c'è il sillabo, ma anche lo Stato, non è che scherza, cioè lo Stato fa un attacco al cuore della Chiesa, e in qualche modo il sillabo si spiega perché c'è questo attacco, e in qualche modo questo attacco si spiega perché dall'altra parte c'è la comprensione che c'è un irrigidimento della Chiesa, no? Però, punto sesto, anzi aggiungiamo ancora un punto, c'è la cosiddetta tentativo, che fallisce perché in Italia non ha senso, di protestantizzazione del paese. Cioè pian piano vengono inserite dei luoghi anglicani o protestanti per cercare di minare la fede cattolica. Questo lo trovate al punto 7... perché poi non avremo tempo, perché siamo alla fine, perché Don Andrea parla troppo. Al punto 8, se voi guardate, ci sono delle cose molto interessanti sul tentativo, per esempio se voi andate alla chiesa degli anglicani, che è su Via Nazionale, che è subito dopo l'Unità, voi vi accorgete che i santi hanno la faccia di Garibaldi, di Lincoln, cioè anche iconograficamente l'immaginario che si cerca di proiettare è di una santità dei risorgimentali che è laica. Sapete che il Risorgimento, se voi andate al Museo del Risorgimento, avete le reliquie laiche, c'è la pantofola di Garibaldi, la borraccia con il buco, c'è il calzino di Mazzini, ci sta il dente di Sale, cioè tutte queste persone ricevono un trattamento che è una specie di canonizzazione laica, anticristiana, di queste figure. Però non dobbiamo dimenticare che c'è anche la moderazione. Vittorio Emanuele, vediamo i grandi personaggi rapidamente. Vittorio Emanuele per prima cosa fa fare il matrimonio civile, dividendolo dal canonico. Ed è interessante che il re, che è amico di Pio IX, gli manda un biglietto, cioè gli manda un documento ufficiale e poi gli dice, però le mando anche questa lettera perché io sono suo figlio, io non riesco a impedire ai parlamentari di fare una legge, lei mi raccomando sappia che io farò di tutto e appena possibile toglierò Cavour e metterò un altro ministro perché il matrimonio sia come lei desidera, per favore bruci il biglietto che io le mando. Il re, quando vengono aboliti gli ordini religiosi, fa permanere le sacramentine perché la mamma amava le sacramentine, cioè a Torino le sacramentine restano perché sono l'ordine religioso dove prega la mamma del re. Il re viene il re scomunicato, ma viene assolto quando va in guerra. Se voi guardate il terzo testo, non lo leggiamo perché è tardi, a pagina 20, praticamente il re scrive al Papa: Santità, lei ha ragione, io sono un figlio, io non riesco a guidare il Piemonte perché le sia fedele, eccetera, eccetera, però io vado in guerra, io potrei morire, io sono a rischio della vita, se io morissi non avrei sacramenti, eccetera, e poi lei sa che io ho una relazione che non è ancora arrivata al matrimonio sacramento con la Rosa Vercellana, lei aspetti, io le prometto che appena torno dalla guerra mi sposerò in chiesa. E allora il Papa risponde dando compito al cappellano di assolvere il re che vada in guerra contro l'Austria protetto dalla grazia, per cui se muore va in paradiso e non succede niente, no? E così via, c'è questo, pensate che alla morte del re di Cavour in realtà la legge canonica prevede che il re e Cavour non possono essere assolti se non fanno ritrattazione scritta. Allora c'è tutto un carteggio o un dialogo sia con il cappellano di Corte Savoia sia con il cappellano qui a Roma del re, con il cappellano a Torino di Cavour, per cui il cappellano trova un escamotage e dice Cavour ha ribadito la sua obbedienza a sua santità in via orale, quindi io l'ho assolto e ho dato i sacramenti. Cavour. Nell'Osservatore Romano, l'anno dopo la morte di Cavour, 1861, scrive, siamo a pagina 21, riconosce del grande statista, il conte possedeva le parole al servizio dell'opera, la perseveranza, la pieghevolezza, l'ardore e la pazienza, le lunghe previsioni e la prontezza a approfittare dell'imprevisto, la passione che tiene sempre d'occhio lo scopo e il sangue freddo che attende il momento opportuno a raggiungerlo. Aggiunge che quando un complesso sì raro esiste e ad un tratto sembra dissolversi, perché Cavour è morto da un anno, allora è un nostro bene, è un patrimonio comune a un'intera generazione che si impoverisce. Il mondo è più povero, quando morirà Don Andrea si scriverà il mondo è più povero. Cioè sono parole abituali, no? Ma sono parole che vengono scritte sull'Osservatore Romano, mentre la civiltà cattolica attacca sempre il Piemonte. Altri organi sono in realtà estremamente più flessibili. Cavour stesso ebbe a dire nel 1861, siamo 9 anni prima della, lui muore proprio in quell'anno, in Italia il Partito Liberale è più cattolico che in qualunque altro paese d'Europa. E per lui era un problema, cioè lui non voleva che il Partito Liberale fosse cattolico, e continua: se la Corte di Roma accettasse le nostre proposte, se si riconcilia con l'Italia, se accoglie il sistema di libertà, fra pochi anni nel paese legale i fautori della Chiesa, o meglio quelli che chiamerò il Partito Cattolico, non c'è ancora né il Partito Popolare né la Democrazia Cristiana che verrà, ebbene quelli che chiamerò il Partito Cattolico avranno il sopravvento e io mi rassegno fin d'ora a finire la mia carriera sui banchi dell'opposizione. Ilarità prolungata, questo voi sapete che nel Parlamento c'è quello che scrive le cose, no? Cioè si sente che la gente ride a questa battuta di Cavour nella trascrizione dell'intervento, no? A Teano, quando si dividono Cavour e Garibaldi, è chiaro che Garibaldi ha vinto, ma Garibaldi è sconfitto, Garibaldi vorrebbe essere lui a guidare il meridione. Cavour lo manda a casa perché dice: io non voglio la dittatura civile, la via parlamentare è più lunga ma è più sicura. Garibaldi era durissimo, Garibaldi era un personaggio simile a Mazzini, per esempio dice, primo testo, se fosse come dico io, i preti con la vanga in spalla sarebbero occupati alla bonificazione delle paludi pontine, cioè so bene io cosa fargli fare i preti, li mando alle paludi. Il testamento di Garibaldi è interessantissimo, un documento autentico, vi dice chi era Garibaldi, che era tutt'altro che uno stinco di santo. Siccome negli ultimi momenti della creatura umana, questo è il testamento, il prete, profittando dello stato spossato in cui si trova il moribondo e della confusione che sovente vi succede, si inoltra e mettendo in opera ogni turpe stratagemma, propaga con l'impostura di cui è maestro, che il defunto compi, pentendosi delle sue credenze passate, ai doveri di cattolico. In conseguenza io dichiaro che trovandomi in piena ragione oggi non voglio accettare in nessun tempo il ministero odioso disprezzevole, scellerato di un prete che considero atroce, nemico del genere umano e dell'Italia in particolare. Sempre al punto 8, voi vi accorgete che la massoneria fa sorgere una serie di riviste che inneggiano al diavolo. Carducci, per esempio, inneggerà al diavolo, a Satana, che è colui che libera tramite la ragione l'Italia dal... Cioè, c'è un clima fortemente... Però Garibaldi, perché era chiaramente usava la convenienza, perché era furbo, perché forse gli piaceva anche la gente del popolo, Garibaldi, per esempio, a differenza di quello che dicono la stampa inglese del tempo, Garibaldi partecipò alla liquefazione del sangue di San Gennaro. Cioè, noi sappiamo che il 19 di settembre andò e venerò San Gennaro a Napoli. Noi sappiamo, racconta Cardia, che Garibaldi in Sicilia si fece un reggimento di preti, con alcuni pastori protestanti, alcuni preti apostati, ma anche con gente normale, e che per esempio il 15 luglio 1860 partecipa a Palermo alla festa di Santa Rosalia, patrona della città, seduto sul trono più alto della cattedrale nella Cappella Reale, vestito del suo poncio e con la spada, dicono i documenti, a significare che anche lui è il difensore della fede. Immaginatevi il Papa Santa Rosalia, cioè il Papa Garibaldi Santa Rosalia, cioè il risorgimento è una cosa veramente particolare rispetto per esempio a Enrico VIII, rispetto a Cromwell, che fa chiudere tutti i teatri, che caccia via tutti gli anglicani, i cattolici, che massacra i gesuiti che celebrano messa. Il risorgimento non uccide i preti. Non fa violenza, non violenta le suore, non, cioè è un atteggiamento peculiare, particolare. Però d'altro canto Garibaldi, che non voleva che ci fosse una rivoluzione sociale, ma voleva che venisse unito allo Stato piemontese, questo, voi sapete, fa a Bronte il massacro dei contadini che invece si sono rivoltati contro, cioè alcuni filo garibaldini uccidono gli aristocratici del paese e lui fa massacrare in maniera orrenda questa gente che si era infervorata dell'impresa dei mille, cioè è una commistione veramente particolare. Pio IX, quando c'è il 1870, Pio IX a Kanzler, questo è il documento in cui il Papa dice a Kanzler, che è il capo delle truppe pontificie di tutta la città e quindi di Porta Pia, di come affrontare l'arrivo dei piemontesi, in quanto poi alla durata della difesa sono in dovere di ordinare che questa debba unicamente consistere in una protesta atta a constatare la violenza e nulla più, cioè di pochi colpi da tirarsi contro il nemico. In un momento in cui l'Europa intera deplora le vittime numerosissime, conseguenza di una guerra fra due grandi nazioni, sta parlando dell'Europa, chiaramente dell'Austria, della Francia, eccetera, non si dica mai che il vicario di Gesù Cristo, quantunque ingiustamente assalito, abbia da consentire ad un grande spargimento di sangue. E abbiamo visto quello che succede qui dentro, cioè come Pio IX venga in qualche modo a un dialogo con Cadorna e con la popolazione. Spadolini, che non era esattamente un clericale, anzi, come sapete, arriva a dire che la grandezza di Pio IX è stata di non aver tramato per trovare altre forze che difendessero lo Stato pontificio, ma il Papa ha capito che la questione di Roma era persa, ha preferito elevare il ruolo della Chiesa ad un livello universale, a dire: voi mi state attaccando, sia chiaro che mi avete tolto lo Stato, e io cosa faccio? Io elevo il mio ruolo ad un altro livello. Non faccio una guerra, non cerco di creare una nuova coalizione di stati che si opponga, ma ha dato la sua grandezza, è stato di essere veramente papa in quel momento, e se volete il dogma della infallibilità papale è esattamente questo. De Amicis, l'autore del libro Cuore, anche lui fortemente anticlericale, potete leggerlo, è molto lungo, venne mandato come giornalista a Roma il 20 settembre e lui racconta cosa succede a Roma. Entra in San Pietro e si accorge che i soldati, appena arrivati a San Pietro, vanno a baciare il piede del Papa, che sta quello che fanno tutti, sapete che c'è il Papa a cui tutti baciano, il piede di Pio IX, cioè vanno a baciare la statua. Si vede che i frati e i soldati cominciano a fraternizzare sente che lui chiede a una persona, lo potete leggere, e gli dice, sente dire questa persona: ma io pensavo che avrebbero ucciso i preti, avrebbero ucciso le suore. Cioè, la gente che temeva, perché il risorgimento poteva essere duro, poteva, in realtà la gente si stupisce che i soldati piemontesi sono garbati, sono corretti, non fanno ruberie, non portano via le donne, rispettano i conventi, non toccano i soldati e così via, no? Soprattutto, che cosa successe dopo il 1870, ma già dopo l'annessione, per esempio, della Toscana, della Romagna? Vennero espropriati i conventi, l'ordine della Chiesa fu: siccome esiste un sovrano, siccome il re d'Italia è Vittorio Emanuele II, dovete obbedire. Le suore escano dai conventi, i sacerdoti escano, se viene fatta una legge obbedite, se c'è una leva di guerra dovete presentarvi, se c'è da pagare la tassa al re, cioè la sapienza della Chiesa che accetta la legge dello Stato. Sebbene Vittorio Emanuele II abbia preso lo Stato in maniera ingiusta, però essendo il sovrano in questo momento dell'Italia, i sudditi cattolici debbono obbedienza a Vittorio Emanuele II. Quindi ci sarà il non expedit, cioè non si può votare alle elezioni nazionali, però notate bene, si può votare alle elezioni amministrative, cioè se c'è un'elezione al comune di Firenze i cattolici sono ammessi al voto, cioè i cattolici devono far parte della compagine statale anche se non debbono in qualche modo avvalorare che sia giusto che non esista più lo Stato della Chiesa. Pensate per esempio, cosa interessantissima, che la croce nelle scuole non viene messa da Mussolini, come si dice, ma viene messa nel 1859, cioè nasce la scuola statale e la legge dello Stato prevede la croce, cioè l'insegnamento della religione, mentre lo Stato abroga le facoltà di teologia, non ci può essere più la facoltà di teologia a Roma pubblica, non, come era prima nello Stato Pontificio in cui la teologia era dentro le varie facoltà, eccetera. Però la religione cattolica deve essere insegnata nelle scuole dello Stato, perché lo Stato sa che la religione fa bene. Pensate, solo per fare un ultimo esempio, all'opera. Voi sapete, prendete il Nabucco di Verdi, va pensiero. Cos'è il Nabucco? Sono l'Italia che si libera sotto le vesti del popolo di Israele che si libera dai babilonesi. Cioè è la storia biblica che viene presa a immagine della storia del popolo italiano che finalmente riesce a essere un popolo libero. E allora arriviamo alla conclusione, il tempo che verrà. Prima cosa, è chiaro, e ritorniamo al punto di partenza, il re e lo Stato sono in una situazione che non è ancora risolta nel 70. Su un punto il Papa, dice Cardia, ha ragione ad insistere, a non accettare il fatto compiuto, perché una sovranità vera, sia pure lillipuziana, è necessaria alla libertà sua e della Chiesa per svolgere la propria missione universale. Pensate che quando c'era la prima guerra mondiale, Papa Benedetto XIV parlerà per la pace e il re gli dirà ancora: ma come ti permette di parlare? Tu sei un mio suddito, tu sei lì, tu sei dentro l'Italia, tu non puoi parlare alle nazioni, prima devi chiedere a me il permesso perché io sono una nazione in guerra e tu devi parlare a mio favore. E Benedetto XIV dice: no, io non sono un tuo suddito, cioè non è chiaro ancora chi è Benedetto, ma il Papa non può sottostare a un re che fa la guerra contro un altro Stato. Il Papa deve avere una parola superiore alla parola del re o del Presidente della Repubblica, no? Sfugge ai liberali, dice Cardia, che non c'è simmetria tra il Papa e il re. L'uno governa spiritualmente il mondo, l'altro regna su uno Stato. Il re non è capace, così Mazzini, Cavour, Garibaldi, non sono capaci di capire che loro non possono fare il re, come dice Carducci, cittadino Mastai, bevi la coppa. Sapete che c'è una famosa poesia di Carducci che vuole che Mastai, che è il cognome di Pio, sia un cittadino. Pio IX non è un cittadino, è il Papa. E sfugge al Papa che l'universalismo della Chiesa non si identifica con il principato avuto in consegna dalla storia, cioè che il Papa addirittura può emergere ancora di più come persona che parla della pace, per esempio, se ha uno Stato più piccolo. Vi leggo qui una frase bellissima di Crispi, che potrebbe sintetizzare tutto. Siamo a pagina 30. Con piena lucidità Crispi lo dice in Parlamento nel 1864. La Chiesa romana è cattolica, cioè universale. Questa condizione, che è una forza per lei, è un danno per noi. Essa, per la sua indole universale, bisogna che viva da sé, che non si assoggetti ad alcuna potestà temporale. Il pontefice romano, quale è oggi costituito, non può divenire cittadino di un grande Stato. Discendendo dal trono su cui lo venera tutta la cattolicità, bisogna che sia principe e signore a casa sua, a nessuno secondo. D'altra parte, il re d'Italia non può sedere accanto ad un monarca a lui superiore. Cioè, Vittorio Emanuele II non può dire sì, io sto qui, ma in realtà a Roma comanda lui e non c'è lui su alcune cose di politica internazionale, parla lui. Cioè, non è chiaro a che titolo parla il Papa e a che titolo parla il re. Potremmo concludere così, dicendo che sarà la storia successiva a mostrare, che è l'evento di oggi, il Papa non toglie bellezza e grandezza all'Italia, ma anzi ne è motivo di grandezza. Cioè, oggi Napolitano, Renzi, chiunque esso sia, Berlusconi, Grillo, se sono intelligenti sanno che il Presidente degli Stati Uniti d'America viene a Roma per incontrare il Papa e dopo il Presidente. Cioè, per certi aspetti la presenza del Papa rende l'Italia uno Stato che altrimenti avrebbe un interesse molto minore. Anche a livello economico, il Comune di Roma sa benissimo che i pellegrini che vengono a Papa Francesco sono per lui una cosa che gli dà un sacco di soldi, anche se gli dà problemi di traffico. E viceversa, il Papa oggi sa che non avere il governo del Lazio, non avere il governo delle Romagne, non è per lui un danno, ma anzi, questo fatto di avere veramente uno spazio minimo che gli garantisce che se ci fosse una dittatura terribile, lui sarebbe comunque fuori da questa realtà, avrebbe comunque uno spazio. Questa cosa non è un danno per il papato, ma anzi, l'Italia conferisce nobiltà, conferisce libertà, conferisce grandezza al papato. Ecco, questa era l'ipotesi che volevo con voi condividere e vi chiedo perdono del tempo che vi ho preso di più.